Radio 85.
Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio con due ospiti. Parleremo di sport, parleremo anche di finanze con l'assessore allo sport e alle associazioni sportive Maria Angelotti e saluto anche l'assessore alle finanze, ai tributi e al patrimonio Antonella Iurlaro. Voglio iniziare con Maria Angelotti. Prima di entrare nel merito, nello specifico, perché farò alcune domandine, ovviamente lo sport sì, poi c'è la delega alle associazioni sportive. Senza le associazioni sportive presenti sul territorio non si va da nessuna parte, è così?
Senza le associazioni intanto, buonasera direttore, ben trovato ed è un piacere, come sai, essere qui, questa io la considererò sempre un po' a casa mia e poi sono particolarmente contenta di dividere oggi lo spazio con l'assessore Iurlaro. Non ci avevi mai messe
insieme.
Mai messe insieme e sono contenta perché, e qui lo dico veramente senza piaggeria, è una persona che non conoscevo se non di vista prima del 2018 e che invece ho imparato a conoscere e apprezzare e alla quale adesso posso dire mi lega anche una sincera amicizia ed è lei molto
bello,
spesso
rapporti,
e devo
no?
dire che molto spesso lei lavora sulle quinte, dietro le quinte, ma molte delle cose, io parlo per me ma i miei colleghi potrebbero dire la stessa cosa, molte delle cose che
bisogna
io riesco a realizzare
a
io non potrei farle senza il sostegno ed il lavoro di Antonella Iurlaro e questo è giusto riconoscerglielo. Dicevi, sì, le associazioni l'importanza fondamentale sia dal punto di vista dello sport e anche dal punto di vista delle associazioni culturali, che è un'altra delega che io detengo, ma penso che valga anche per esempio per il sociale, con le associazioni di promozione sociale, che per esempio qua diventano la nostra collega Maria Pasta.
Perché io non a caso non ho parlato di società, perché magari la società sono già organizzate, io parlo dell'associazionismo in genere.
E lo abbiamo visto per esempio, direttore, qualche domenica fa, il 5 di giugno, Francavilla Fontana ha aderito alla giornata dello sport promossa dal CONI e mi piace sottolineare come il fatto che per esempio nella provincia di Brindisi sia stato forse l'unico comune che ha organizzato insieme alle associazioni la giornata dello sport, perché altrove ci sono state iniziative che sono partite dalla singola associazione, lì il torneo di pugilato, lì di calcetto, lì di altro. Noi abbiamo provato a mettere insieme, anche con il sostegno del Presidente del Consiglio Domenico Attanasi, insieme le principali associazioni sportive,
comunale,
le società, c'era anche qualche palestra nella villa comunale per una mattinata di festa e di socialità. Quindi senza di loro, senza anche diciamo la pronta risposta delle associazioni sportive, questo non sarebbe stato possibile.
Ecco, sono state diverse, non le cito perché magari può sfuggire qualcuno, comunque sono state diverse le associazioni.
Sì, basket, pallavolo,
sportive, varie discipline.
Sì, arti marziali,
e
pattinaggio,
c'è
calcio.
Così come giusto che sia anche, perché a volte magari non si poteva farlo anche in quell'occasione, no? Uno consegna l'attestato. Invece, così come si sta avvenendo da qualche anno a questa parte, all'interno del Consiglio Comunale c'è questo spazio riservato, diciamo, alle onorificenze, ai riconoscimenti. Quindi riconoscere lo sforzo profuso da queste associazioni all'interno di un Consiglio Comunale.
All'interno del Consiglio, che è, diciamo, è un
è
luogo
massima,
simbolico della massima espressione poi no, della città.
E lì avete consegnato, diciamo, gli attestati.
Abbiamo, sì, era una sorta di ringraziamento dovuto, perché veramente le associazioni si sono prestate in una domenica, comunque d'inizio estate, possiamo dire, dove magari la gente
si
pensa di riposarsi, poteva andare al mare, invece tutte hanno dato il loro contributo, chi per una piccola performance, chi per uno spazio più lungo, ma tutte hanno dato davvero il loro contributo ed è stato un piacere metterle in rete, a tal punto che ci siamo detti, lo abbiamo detto anche in Consiglio Comunale, da considerare come dire un numero zero, pensiamo magari di rifarlo o in versione invernale sfruttando il palazzetto dello sport, così ti do il là perché so che parleremo anche di palazzetto dello sport, o magari sempre in primavera estate negli spazi aperti.
Ecco, lì c'è stato anche il plauso del presidente del comitato regionale della FIDAL, Giacomo Leone, che era presente anche all'iniziativa in Villa Comunale.
Era presente sì anche tra gli altri anche Giacomo Leone e più altre autorità anche del CONI stesso erano presenti lì in Villa Comunale.
Allora, parliamo adesso di finanze, perché? Perché nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione relativo al 2021. Conti in ordine, assessore.
Sì, conti in ordine. Comunque, buonasera,
buonasera
direttore, grazie per l'invito. Non c'è bisogno di ricambiare.
Tanto salutiamo i telespettatori di Antenna
sì.
Su 2 Extra, canale 92.
Allora, salutiamo quindi tutti i telespettatori e telespettatrici e radioascoltatori e radioascoltatrici.
Allora, siamo brave, staperando, ci mette
ho okay. Visto.
Bisogna essere attenti. Sì, lo scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato il rendiconto, i nostri conti sono in ordine per fortuna, rendiconto che cos'è, ci fotografa la situazione, che cosa è accaduto lo scorso anno. Nonostante
pandemia
tutto,
a parte.
Pandemia a parte, però eravamo in corso di pandemia, quindi abbiamo dovuto gestire una situazione particolare. Nonostante tutto siamo riusciti a quadrare i conti, a stare in un diciamo in equilibrio e a ottenere anche un attimo di qualche risparmio per poter poi affrontare quello che verrà.
Cioè, come un'azienda, attivi,
come un'azienda,
passivi,
attivi, passivi, siamo usciti bene, siamo stati anche attenti perché nella fase di previsione, perché non abbiamo, infatti, nella
ecco, spieghiamo che, chi ci segue
a monte,
da casa, a monte, c'è il bilancio di previsione.
C'è il bilancio di previsione,
che prevede
ciò che gli impegni che si devono sostenere, ma vai a prevedere anche in linea di massima le entrate che, tu, che l'ente dovrebbe incassare. Quindi con il rendiconto poi che facciamo? Chiudiamo il cerchio e andiamo a verificare se tutto quello come avevamo stabilito ha seguito la rotta giusta. Noi abbiamo ottenuto un buon risultato perché abbiamo, nonostante la pandemia, abbiamo grazie comunque, bisogna dire, anche agli interventi dello Stato che ci ha permesso di stare vicino a tutti quei, l'anno scorso anno, a tutti quei cittadini che hanno sofferto più di tanti altri, siamo riusciti a spendere e a distribuire tutti i contributi pervenuti dallo Stato. In più abbiamo comunque pensato agli investimenti. Infatti,
e adesso ti blocco perché diamo la linea alla regia per una breve
okay.
pausa. Nuovamente in diretta il fondo cassa, parlavamo del rendiconto di gestione, parlavamo anche del bilancio di previsione con l'assessore Antonella Iurlaro. Il fondo cassa al 31 dicembre dello scorso anno è stato di 10,4 milioni di euro con un avanzo libero di 4,2 milioni di euro. Ecco, somme vincolate, perché ne accenne facevi cenno, per quanto riguarda le opere pubbliche per 18 milioni che sono il frutto poi dei finanziamenti ottenuti
oppure dell'applicazione dell'avanzo degli anni precedenti che l'ente aveva a disposizione e che ha voluto investire per investimenti tra
ecco, l'avanzo dice, di, è un risparmio. Io lo so che cos'è, facciamo capire chi
l'avanzo di amministrazione è un risparmio, quello che ci è rimasto nelle nostre casse che possiamo utilizzare per effettuare delle opere. Possiamo utilizzare per delle opere dell'investimento, delle opere pubbliche. Quest'anno la norma, per fortuna, tra virgolette, ci consente di utilizzare anche questo avanzo libero, parte di quei 4 milioni, anche per affrontare il nostro caro bollette, perché anche il comune si trova come una normale famiglia, come un buon padre di famiglia, si trova ad affrontare anche queste necessità. E quindi lo Stato ci ha permesso quest'anno di poter utilizzare questa parte dell'avanzo libero per poter attutire il maggior costo del caro bollette dei consumi che noi abbiamo. Poi dicevo che una parte dell'anno scorso, 18 milioni di euro, l'abbiamo destinata agli investimenti. Questi investimenti, una parte di soldi provenuti dallo Stato, l'altro invece erano soldi dei nostri risparmi, degli avanzi di amministrazione. L'anno scorso una parte dell'avanzo l'abbiamo investita, 2.267 per esempio li abbiamo destinati per la realizzazione, per l'inizio della realizzazione di quell'area mercatale che proprio nello scorso anche quella lo scorso,
c'è stato l'altro step per l'altro
step
la
nel consiglio comunale si è consumata la procedura degli espropri, quindi questo per dire che
Non siamo dall'anno zero per l'area mercatale.
Sì, nel rendiconto vediamo dei numeri, ma questi numeri
non sono
comunque
numeri freddi.
Non sono numeri freddi, cioè questi numeri che cosa? Questo non è un semplice documento contabile, ma ci dice
anche
perché
sono le scelte politiche, no? Indirizziamo
che cosa
verso
ha fatto,
una
che cosa ha fatto l'amministrazione, a che cosa ha pensato l'amministrazione.
Allora, ti interrompo, torno di nuovo con l'assessore Angelotti. Perché? Perché parlavamo di quella che è stata la festa nazionale, la festa dello sport in Villa Comunale. Abbiamo parlato anche del ruolo delle associazioni e diceva giustamente Angelotti, sì, ci sono associazioni culturali, parliamo del sociale, ma le associazioni sportive, no? Quelle culturali, ok, quelle sportive hanno anche un ruolo proprio sociale perché indirizzano i ragazzi innanzitutto alla disciplina, indirizzano verso delle attività sportive, poi
disciplina, rispetto delle regole.
Esatto, di regole, rispetto delle regole. Poi, se uno diventa campione, è bravo, come Giacomo Leone, Ottavio Andrea nell'atletico o in altri settori, in altre discipline. E ce ne sono stati di campioni che a livello nazionale, internazionale, in diverse discipline a Francavilla. Però, ecco, è una palestra proprio di, come devo dire, una palestra utile per formare i ragazzi.
Assolutamente sì. No, prima sorridevo perché non mi abituerò mai al fatto che il direttore Cannalire mi chiami assessore Angelotti quando per anni mi ha sempre chiamato Mariolina. Ogni volta è una fatica. Detto questo, sì, è così. Lo sport, anzitutto, noi magari pensiamo allo sport e ci viene in mente l'agonismo, la competizione, che per carità va benissimo. Noi a Francavilla abbiamo avuto campioni, molti li hai citati tu, Giacomo Leone, Ottavio Andriani. Caliandro, come dimenticare Caliandro, come dimenticare Antonio Andriani, fratello di Ottavio, Piero Incalza, che ha formato a Francavilla talenti, e poi insomma i successi anche nel calcio, adesso con Antonio Magri, prima con Distante, il basket, la pallavolo. Anni fa c'era anche l'hockey, che era una gran bella realtà a Francavilla.
Poi c'è il judo, la boxe,
il judo, insomma, sono tutte degne di nota e fanno tutte un'attività meritoria a livello di competizioni, a livello di gare, a livello di agonismo, ma anzitutto lo sport, dicevi tu, è quello, è una palestra in realtà proprio dello stare al mondo, perché è un momento di socialità, perché lì si impara ad avere rispetto dell'avversario, rispetto delle regole. Ecco perché anche a livello, insomma, di associazionismo è importantissimo preservarlo. Per fortuna noi abbiamo a Francavilla diverse strutture sportive messe a disposizione. Per esempio, basti pensare, non eravamo abituati a vederlo, penso al famoso pistino di atletica che insiste nel quartiere Peraro di Francavilla. Lì ogni giorno ci sono ragazzini che praticano atletica. Per tanti anni non c'è stato uno spazio per l'atletica. Quando tu, Gianni Cannalire, prima di me, io dopo di te, raccontavamo i successi di Giacomo Leone, di Ottavio Andriani e degli altri, dei cosiddetti leoni francavillesi, e raccontavamo la storia di questi campioni che si allenavano nelle stradine intorno a Francavilla, che non avevano una pista, che non avevano una struttura. Adesso qualcosa si muove, certo è un pistino, non è un campus, ma è un primo passo ed è frequentato. Lo stesso vale per le palestre scolastiche, che sono state rimesse quasi tutte a nuovo con finanziamenti, e sono dei piccoli gioiellini messi a disposizione delle associazioni sportive. Certo, sono tante strutture a fronte però di una vivacità di società e associazioni sportive a Francavilla che è importante, quindi sembra quasi che non bastino mai, ma è perché ci sono tantissime associazioni, ma ben venga, voglio dire, questa è una cosa bella, come altrettanto vero che ci sono tante associazioni culturali che reclamano una sede che spesso non c'è, ma noi insomma facciamo tutto quello che possiamo, ma miracoli, insomma, per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando.
Allora, abbiamo parlato del... Sì, prego.
No, a proposito di questo volevo portare a conclusione quello che dice Maria Angelotti, no? Che è uno sforzo, noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto in base alle finanze che abbiamo. È stato pubblicato qualche giorno fa il bando per la gestione del campetto, del campetto del quartiere San Lorenzo, il campetto polivalente del quartiere San Lorenzo. Sì. Proprio questo, sempre nello stesso spirito che ci ha condotti nella nostra gestione amministrativa, abbiamo deciso di intercettare quel finanziamento e indirizzarlo per quel campetto, perché abbiamo voluto ridare luce a quel campetto che da anni era abbandonato, per consentire anche ad un quartiere particolare di ottenere anche esso degli
anche
investimenti.
Perché, esatto, tu dicevi della valenza sociale dello sport, ecco, e questo funziona soprattutto nelle periferie.
Esatto.
Se pensi anche l'assessore Iurlaro faceva riferimento a quel campetto che è stato messo a bando insieme al palazzetto dello sport,
è stato ospitato famiglie disagiate.
Io ricordo di aver raccontato più volte sui giornali e in televisione, esatto, le vicende che hanno interessato quel campetto. Però dicevo, portare lo sport, lì parliamo di strutture messe a bando, però per esempio basta anche ricordare un altro esempio di strutture, che è quella dei campetti di basket. Per quello dobbiamo ringraziare, ci tiene molto l'assessore Lonoce, che era un suo pallino dall'inizio, è stato realizzato grazie insomma al lavoro di tutti, uno nella villa comunale. Ma parlando di periferie, in quello che insiste nel quartiere San Lorenzo, quartiere che io conosco perché io vivo in quel quartiere, quindi so benissimo cos'è, quel campo è sempre frequentato da ragazzini, e portare una struttura sportiva vuol dire fare in modo che quei luoghi siano frequentati, animati, e laddove c'è frequentazione e animazione non c'è spazio per altro.
Esatto. Io voglio ritornare al campo polivalente perché il bando prevede l'esclusivo, l'uso esclusivo dell'intera area, così diamo anche un'informazione. Tra l'altro il gestore dovrà garantirne l'apertura, la chiusura, la custodia, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione e avrà il compito di curare l'agenda del campo attenendosi al tariffario regionale per quanto riguarda gli impianti sportivi. Il canone è stato quantificato in 4.158 euro all'anno dagli uffici comunali.
Vorrei fare un'ulteriore precisazione, perché ulteriori interventi che poi potranno fare. Miglioramenti strutturali andranno a scomputo
del canone. Il nostro Maurizio volesse utilizzare quei campi, viene stornato.
Potrà essere scomputato dal canone di locazione. Questo perché? Per poter consentire a chi si affaccia a poter veramente farlo utilizzare. Questo
il termine ultimo è fissato per le ore 13 di venerdì 15
e diciamo che questa eventuale, no? Noi abbiamo riqualificato quel campo e adesso c'è il bando per la gestione, è sicuramente un passo importante per la riqualificazione del quartiere. E proprio oggi in quel quartiere è partito il cantiere della rigenerazione urbana. Quindi ci sono le ruspe, c'è movimento, c'è stata qualche polemica oggi, perché qualcuno si è allarmato, ma ci teniamo a dire che sono lavori che non sono necessari fare e che al posto di quegli alberi presto ne verranno piantati molti di più con un disegno complessivo appunto di riqualificazione dell'intero quartiere.
E questo è importante. Allora, il fatto di dare in locazione una struttura polivalente, no? Che è venuta a costare, perché lì quando venne realizzata quella struttura, lì ci furono diversi atti vandalici oltre all'occupazione abusiva, poi di questo si trattava, occupazione abusiva, poi fu rimesso di nuovo a nuovo atti vandalici e anche un modo per prevenire questi atti vandalici.
Era quello che dicevo prima, quando si crea una struttura e la si dà in gestione, perché quello è un passo fondamentale, non basta dare vita alle strutture.
Il comune non può pensare ad avere il custode, aprire, chiudere.
Sono
la gente,
spese, vale diciamo, il discorso anche per il palazzetto che immagino affronteremo
più avanti.
Così come il polmone verde. Bisogna garantire dei servizi perché quella struttura sia fruibile da tutti. Noi quello che ci auguriamo, insomma, che funzioni, e ci vuole ovviamente un gestore, che poi si possa pensare che si possano riservare ore, no? Come qualcuno diceva, parrocchio ed altre, per carità, però intanto ci vuole qualcuno che sappia come far funzionare quel campo.
Allora, dalla struttura polivalente ad un'altra struttura che si trova agli inizi di quel quartiere, nella zona San Lorenzo, voglio chiamarlo così. E lì anche si è stato dato il via libera per l'affidamento in gestione del palazzetto dello sport. Io non voglio adesso entrare con te nel merito delle cifre, ma il sindaco, quando dice che il palazzetto non è solo un luogo di sport, ha ragione.
Allora, intanto noi abbiamo avuto modo di poter vedere negli ultimi giorni, ma da quando diciamo è stato ultimato, anche lì, no? Io mi ritrovo un po' a ricordare cose, perché noi, quando lavoravo con Gianni Cannalire, lavoravamo e anche c'era anche Maurizio, si occupava di radio, ma con noi peraltro, lavoravamo in un periodico che si chiamava, di cui Gianni era direttore, che si chiamava Il Brindisino. Le pubblicazioni di questo periodico, vero Gianni, cominciarono quasi con la prima posa della pietra della costruzione del palazzetto, e da lì cominciamo, sai, con l'entusiasmo del tempo a dire ok, i lavori sono cominciati, conta la rovescia, meno
eravamo
11 mesi,
giovani, no?
Meno 10, col sogno che ok, è arrivato Francavilla, lo aspettava da 20 anni, finalmente c'era il cantiere, finalmente c'era la prima posa, ci siamo. In realtà sono passati forse altri 15 anni da allora. Quel conto alla rovescia è finito, il Brindisino è pure chiuso nel frattempo. Il palazzetto però finalmente, no, ha visto la luce, e abbiamo fatto in modo che fosse vivo sin da subito, anche perché c'erano società sportive. Il basket, dico, che è quella che prima viene in mente, però ovviamente è un palazzetto appunto dello sport, quindi aperto a tutti. E da allora abbiamo visto partite, finali, incontri di arti marziali. Ieri c'era un'iniziativa dello Juve Club e il palazzetto veramente sembrava il palazzetto che vediamo nelle grandi città con tanta gente con le di festa.
Quello deve essere. Potrebbe essere anche utilizzato
è una struttura dall'enorme potenziale. Esatto. Ma perché questo potenziale venga tirato fuori?
Ci deve essere un gestore.
È necessario che ci vuole un gestore professionista. La gestione. Quindi era necessario mettere appunto a bando il palazzetto.
Ecco, sicuramente non siete voi interessati, che le deleghe che avete non interessa, però qualcuno proprio a fronte di queste manifestazioni che stanno avendo un grosso successo e consenso anche di partecipazione in termini di pubblico, no? Di presenze lì al palazzetto, si pone l'altro problema, che è quello dei parcheggi. Essendo una zona un po' particolare, lì si crea, diciamo, non dico gli ingorghi, ma c'è un po' di caos. E lì, nella parte, diciamo, quella che interessa il comune, la parte, diciamo, di proprietà comunale, lì per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, la parte, diciamo, quella che è a fianco sono aree private, quindi bisogna procedere agli espropri e quant'altro. Però ecco, pensare, ipotizzare, adesso non c'è l'assessore al ramo, però ecco la creazione anche di parcheggi, perché è importante in quella zona pure.
Sì, in effetti questo lo stiamo portando anche allo studio degli uffici qui, parcheggi, oltre in quell'area nostra, di nostra proprietà, che è adiacente alla struttura che è stata realizzata. Stavamo valutando e vedendo le aree limitrofe, dove allocarli,
grandi eventi
e poi purtroppo la scelta del luogo è stata fatta nei tempi addietro, è stata quella.
Lì doveva, sorgere negli anni 80 un centro anziani.
Sì.
C'era un rudere. Da quel rudere poi è nato
il palazzetto. Quindi anche qui ci stiamo pensando. Vabbè. Perché poi area parcheggi, ma la devi anche strutturare.
La devi strutturare per bene. Non dico col chiosco, con le bibite, eccetera, eccetera. Però allora, anche qui avete quantificato il canone. Ovviamente il canone è differente rispetto alla struttura polivalente del Rione San Lorenzo, in circa 20.000 euro, chiamano 19.096. Poi chi vuole va sul sito istituzionale del comune, consulta il bando, e la scadenza anche qui è fissata per il 15 luglio. In pratica i soggetti interessati, oltre al funzionamento e alla gestione ordinaria, dovrà anche prevedere un punto ristoro, organizzare attività, eventi, beneficiando dei relativi introiti.
Potrà prevedere un punto.
Potrà prevedere, sì. Lo stesso dicasi anche per la struttura polivalente, prevedere. Qualora.
Però c'è anche qui un'ulteriore precisazione, perché il comune, sì, è vero che ha previsto un canone di locazione all'incirca di 20.000 euro, ma comunque comparteciperà annualmente alle spese di gestione, con un contributo pari a 34.000 euro circa. Che questo poi comunque è una somma che sarà soggetta a ribasso in fase di gara. Comunque, cioè, il comune, l'amministrazione si rende conto che stiamo trattando non con il campetto, di una struttura pari al campetto, ma di una struttura un po' più elaborata.
Leggendo un po' quello che è il contenuto, chiaramente non ho letto tutto il bando, però insomma, i capi, dice: il concessionario dovrà specificare il numero di ticket omaggio da distribuire, il numero di giornate gratuite da concedere al comune. E mi fa ricordare anche sia la piscina comunale, cioè l'impianto della piscina, sia anche il Teatro Italia, che comunque gode, diciamo,
della convenzione,
delle giornate
a disposizione della città,
quindi del comune, eccetera. Allora, archiviamo per un attimo le strutture sportive, perché poi, diceva giustamente l'assessore Angelotti, c'è sempre bisogno, no? Bisogna avere sempre le strutture a disposizione.
Non bastano mai.
Però si è sulla buona strada, perché fino a 20 anni fa non c'erano queste strutture. Oggi invece ci sono i campioni, ci sono le società, ecco, parliamo anche delle società, perché ci sono società che militano in campionati federali, fanno attività agonistica, non soltanto amatoriale. E quindi c'è, voglio dire, un fermento a Francavilla Fontana, e col palazzetto chissà, si potrebbe pure sognare qualcosa di più
Perché no, esatto. Si è sempre detto che non si poteva sognare fino in fondo perché mancava il palazzetto.
All'epoca si giocava a pallacanestro lì sul campo di cemento all'interno della fiera.
Forse qualche vago ricordo ce l'ho. E io ti confesserò che, per quanto io sia assessore allo sport, voi non mi vedono mai praticare attività sportiva, perché, come mi dice sempre il mio compagno, io sono pigra da fare paura, però da ragazzina io ho fatto 3 anni di mini basket, quindi che non si dica che non ho praticato l'attività sportiva.
Ecco, assessore Chiolaro, ma soltanto così, il fatto di aver acquisito al comune la fiera,
la proprietà della fiera,
perché sei pure assessore
al patrimonio.
Hai contezza di quelle che sono, diciamo, i beni del comune, non soltanto quelli, il quadro appeso che ce l'ha La targhetta col numero che magari non se lo può fregare portare.
Ma anche il patrimonio immobiliare.
Esatto, il patrimonio immobiliare, quindi avete contezza. E acquisire la fiera è stato anche un fatto
successo.
Importante.
Sì, un fatto importante. Noi siamo stati attenti verso questa cosa, anche perché intanto con una piccola frazione, una piccola quota, siamo riusciti a diventare proprietari in pieno di questo ente. Quindi vuol dire che non dobbiamo più condividere i debiti con gli altri, per la fortuna. Proprietà è nostra e quindi la gestiamo. Oggi dobbiamo solo iniziare a pensare che cosa vogliamo farci di questo immobile, no? Che è lì a nostra disposizione. Per ora iniziamo solo con aree parcheggi, perché oggi sono importanti le zone, nella nostra zona, in quelle zone, un'area parcheggi. Iniziamo aperti cancelli. Stiamo già programmando tutte le attività per poter iniziare
i vari step, per
recuperare l'area
poi
esterna,
pensare agli immobili.
Poi però pensare agli immobili, certo, bisogna pensarci.
E lì che situazione avete trovato? Ho fatto già un viaggetto all'interno?
Sì, siamo entrati all'interno, ma gli immobili lo sappiamo tutti, tutta la
città
anni. Fatiscenti, immobili abbandonati.
Ma gli arredi ci sono?
No, non ci sono arredi, bisogna mettere in sicurezza tutto. Perché è vero che apriamo la parte esterna ad area parcheggi, ma dobbiamo comunque stare attenti a mettere in sicurezza anche l'area, perché può essere oggetto di vandalismi, di qualsiasi cosa, e quindi dobbiamo stare attenti anche a quello che facciamo. L'area parcheggi è imminente, subito, due strisce colorate di blu sul pavimento e ok.
Sì, perché lo parcheggia a pagamento. Linea alla regia per altri consigli pubblicitari.
Radio 85.
Francamente, sporto e finanze, in studio le assessore, così come vuole Sergio Tatarano, Maria Angelotti, assessore allo sport e all'associazionismo, associazioni sportive. Dall'altra parte, invece, a fianco, Antonella Iullaro, che è assessore alle finanze, al patrimonio e ai tributi. Abbiamo parlato un po' di quelle che sarà il bando, insomma, via al bando per quanto riguarda due strutture, una è il campo polivalente del quartiere San Lorenzo, l'altro bando riguarda invece il palazzetto dello sport. Abbiamo parlato anche del rendiconto, dei conti in ordine. Ecco, Maria Angelotti, che poi gli assessori, oltre ad avere, diciamo, una delega specifica, ognuno nel proprio settore, proprio qualche giorno fa, perché questi sono poi, abbiamo parlato della Festa Nazionale dello Sport, abbiamo parlato dell'associazionismo sia sportivo, ma soprattutto sportivo, poi culturale, abbiamo allargato anche al sociale. Bene, quando una delegazione della Giunta, no, incontra i bambini, i docenti, è un fatto importante, quando i temi, diciamo, al centro di questo incontro sono i temi dell'ambiente, la cura degli spazi comuni, no? Dicevamo, perché soprattutto il palazzetto no, è una struttura che sta lì, certo ci vuole anche per evitare atti vandalici, ma il campo polisportivo, il campo polivalente che si trova nel quartiere San Lorenzo, oggetto più volte di atti vandalici, anche di occupazione abusiva, chiaramente anche lì la cura degli spazi comuni è presente a quell'incontro, uno dei tanti incontri che vengono, diciamo, organizzati dalle scuole che incontrano gli assessori, era presente pure l'assessore Maria Angelotti.
Oddio, ogni presente. No, sì. Devo dire, Gianni, che a differenza di quanto accadeva magari quando a scuola ci andavo io e magari anche quando ci andavi tu, adesso noto un'attenzione maggiore. Io non ricordo di aver mai, partecipato a questi incontri, né fatto percorsi di educazione ambientale come fanno invece i bambini e le bambine delle scuole di oggi. Quindi siamo stati particolarmente lieti di ricevere questi bambini dell'asilo, adesso è scuola primaria, adesso ai miei tempi erano asilo elementare e medio, era così semplice, adesso sono primo grado, secondo grado, è tutto
più difficile.
Plesso San Francesco, che avevo già incontrato, mi avevano invitato qualche settimana prima a fare una passeggiata con loro in un parco cittadino, perché loro hanno fatto un progetto che li vedeva proprio coinvolti nella cura dell'ambiente, quindi raccoglievano le erbacce, tutto ciò che i rifiuti, sia dal giardino della loro scuola che dai parchi vicino alla loro scuola. Il secondo step di questo progetto è stato appunto questo incontro al comune, c'eravamo io, c'era l'assessore Nicola Donoce, c'era il sindaco che si è intrattenuto poi con i bambini, ha risposto anche alle domande e alle sollecitazioni sui bambini, no? Che dicevano vogliamo una città più pulita, vogliamo i parchi, vogliamo questo, quindi è stato un bel momento. E vanno bene questi momenti perché le rivoluzioni,
sono rivoluzioni
culturali di cui spesso ci si sciacqua la bocca, che sono anche rivoluzioni ambientali perché vuol dire proprio avere una diversa concezione degli spazi comuni, della città, del verde, dell'ambiente, Partono, devono partire dai più piccoli. È difficile cambiare le abitudini di una persona che ha più di 50 anni, ma se si lavora sui più piccoli, allora veramente possiamo avere la speranza di un mondo migliore. So che è una frase un po' banale, però è così.
Assessore Iullaro, parlando, perché abbiamo parlato in apertura, conti in ordine, è stato approvato di recente dal Consiglio Comunale il rendiconto di gestione relativo però al 2021. Sì. Il sindaco, nel comunicato stampa ufficiale, chiude e dice: ora possiamo progettare, visti anche i conti in ordine, frutto anche di scelte strategiche, eccetera, eccetera, con maggiore serenità possiamo progettare il prossimo bilancio che approveremo entro la fine di giugno.
Sì, infatti, ormai il bilancio, il prossimo bilancio, il bilancio di previsione, già alla fine stiamo per chiudere. In effetti dobbiamo utilizzare, cercare di spendere tutti quel 4 milioni di euro di avanzo.
Ecco, spieghiamo prima di entrare nel merito. Il bilancio di previsione che cos'è?
Prevede, noi prevediamo che cosa vogliamo fare in questo anno, in quello, nel tempo che è davanti a noi. Quindi prendiamo gli impegni per quello che vogliamo, per quello, per l'indirizzo politico come vogliamo
se
svolgere.
Non si non si dovesse approvare il bilancio, cosa accade? Io lo so.
Lo sai,
sono
anche
dolori.
La città lo sa. La città.
Sono dolori
perché l'impegno, gli impegni con la città sono grandi e quindi dobbiamo approvarlo.
Se
ma
non
ci sono,
si
torna
a casa.
Cioè, andiamo a casa tutti.
Esatto,
sono delle scadenze importanti.
Il bilancio è un po' il Vangelo, la
il
guida.
Il bilancio è la guida, il Vangelo di quello che dobbiamo fare, sia per quanto riguarda la parte amministrativa corrente, sia per quanto riguarda gli investimenti e tutto quanto. Le dico proprio della giornata di oggi, perché questi sono giorni impegnativi. Io fino
in ufficio
fino alle 14:30 sono stata con due dirigenti del comune per riuscire a concordare un po' tutto.
Sta lavorando anche per me.
E sta lavorando anche per lei. E già di quei 4 milioni di euro un dirigente comunque dell'area, di un'area importante, già aveva presentato un piano di 1,8 milioni di spese già spese, ma per pensare di la risistemazione di alcuni stabili comunali, perché adesso il primo progetto, la prima cosa veloce da fare negli stabili dove è andata via la Guardia di Finanza, quelli vanno risistemati, riadeguati per poter ospitare il resto degli impiegati comunali.
Ecco, assessore, io le chiedo per esempio, quanti cellulari ha?
Io uno non lo uso mai.
Male.
Mai.
Confermo.
Lo uso male.
Male perché uno è quello, diciamo, che conoscono tutti. Io immagino il tuo cellulare sarà bollente, perché io ricordo negli anni 80 un assessore voleva un contributo, dice: ma vediamo il contributo. Andava nell'ufficio ragioneria, c'era il dirigente capo, c'era l'assessore e un milione oppure 500.000 lire, lire, no? 300.000 lire, no, non ci stanno soldi. Cioè, poi andavo l'altro assessore e uscivano i soldi, per magia.
Quindi diventa...
Ecco, immagino che
tutte le notevoli
richieste
da tutte le parti, però i miei colleghi mi conoscono, hanno imparato a conoscermi, io sono molto severa, tanto severa, quindi...
Cioè,
anche...
se Maurizio viene con un suo progetto musicale, per esempio, ci sono i soldi?
No, io gli dico subito no, dobbiamo cercare di ridurre il tutto di questo su questo, allora dobbiamo tagliare, dico sempre no, non va bene, riduciamo, tagliamo. Vogliamo, anche perché nell'interesse di tutti, perché dove riusciamo
io
a risparmiare...
Io immagino che il terreno è sempre bollente,
sempre
tipo la chiamano.
Sì, però,
sì,
io
però
non...
una su 10 non risponde.
Una su 10 non risponde.
Perché so quali, per quale motivo mi chiamano e quindi evito, una su 10 non risponde.
Va bene, tempo d'estate, Assessore Angelotti, tempo di iniziative, non siamo più in pandemia.
Come faceva Maurizio quella canzone, quella vento d'estate, io vado al mare, voi che fate?
Esatto, quindi purtroppo i contagi stanno poco aumentando, anche se non siamo più a quei livelli, insomma,
diciamo,
no?
Che il peggio, voglio essere ottimista e dire che il peggio alle spalle.
Comunque, diciamo,
vaiolo delle scimmie, come si chiama quella cosa che sta permettendo.
Il comune ha già predisposto, sta predisponendo, sta ultimando, diciamo, il pacchetto, anche qui tutto bello e pronto, perché il nostro Maurizio può trascorrere qui alcune giornate, alcune serate al fresco, non so, della villa di Piazza Giovanni
XXIII. Io lo so che Maurizio è di Mesagne, però quest'estate, guarda, vieni a Francavilla perché... Vedi. Vedi, l'ha detto anche Maurizio. Francavilla sta facendo una cosa grande, dicevi tu, alcuni eventi sono ben definiti, e altri sono in via di definizione.
Ma stavolta gli diamo il microfono pure, Maurizio, così?
Ma assolutamente sì, io lo, avendo io condotto con lui una trasmissione, ci vuole a metterci a fare una trasmissione insieme, non ci vuole assolutamente niente. Quando finirò di fare l'assessore, tieni di pronto, rifacciamo le trasmissioni insieme. Sì, già, allora. È una bella estate, sicuramente qualcuno già leggendo Facebook qua e là o in consiglio comunale ha avuto da ridire su alcuni costi eccessivi di alcuni eventi, però in realtà poi bisogna mettersi d'accordo in questa città, perché se si fa poco, se si investe diciamo poco, non è
o
mai poco rispetto
è importante non si... anche la saga dell'orecchietta, ma facciamo quella.
Cioè, quindi si passa da non fate niente, lì vengono i cantanti, qui non viene nessuno, lì ci sono i concerti gratis, voi fate pagare, vabbè, ma avete speso tanto. Ma questo è il gioco, per carità, della polemica, e guai se non ci fosse, anche perché noi giornalisti poi alla fine che scriveremmo senza le polemiche delle parti opposte. Però voglio dire, bisogna comunque
credo, è un cartellone per tutti, immagino, no?
È un cartellone
adulti,
per
anziani,
tutti, adulti,
giovani,
anziani,
bambini.
Certo, proviamo ad andare incontro alle esigenze di tutti, ma veramente quest'anno con un impegno economico maggiore. Per questo ringrazio davvero di cuore Antonella Iurlaro, perché non è facile trovare le risorse, e l'assessore Iurlaro in questo è molto brava, perché veniamo, l'hai detto tu, da 2 anni di pandemia, di distanziamenti, c'è un comparto, ne hanno subito tutti i comparti, però il comparto quello dell'arte, della cultura, della musica, del teatro,
delle
più
patronali,
delle feste, più di tanto. Quindi vuole essere un grande ritorno agli eventi pieni, vissuti dal vivo. Quindi
e le location saranno sempre le stesse o c'è qualche variazione?
Le location fondamentalmente saranno quelle diciamo fondamentalmente del centro, anche perché ovunque, voglio dire, al di là dei vari dibattiti, non fate niente in periferia, non fate niente ovunque nelle città d'Italia, non solo d'Italia, gli eventi grossi si fanno comunque.
Allora, abbiamo fatto cenno ad alcuni eventi anche a pagamento, ma c'è proprio un evento che lo possiamo annunciare proprio fresco, no? Non so se è stato confermato, quello del 21 giugno.
Sì. Quello sì, te lo posso confermare, è stato già ampiamente pubblicizzato anche sui social e sulla stampa. Aderiamo per la prima volta alla festa della musica che promossa dal Ministero e lo facciamo con un gran bel concerto, quindi diciamo che apriamo la stagione estiva nel giorno della festa della musica, 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, quindi comincerà proprio il primo giorno d'estate, la lunga estate francavillese che culminerà e si concluderà con la festa patronale a settembre, quindi quasi 3 mesi d'estate. In piazza Giovanni XXIII ci sarà Nino Buonocore. Abbiamo alcuni successi, insomma, li abbiamo, i più grandi li conosciamo tutti, si tratta di un cantante, cantautore raffinato. Io penso che sia un bel modo di cominciare con una scelta che è sicuramente di classe, di un nome che magari ai ventenni potrà dire poco, però dai 40 in su piace, insomma. Io consiglio di venirlo ad ascoltare, le cose di qualità vanno sempre comunque ascoltate, ma al di là di questo poi ci sarà davvero tutto anche per i più giovani, per i più anziani, diciamo, per tutte le fasce d'età.
Ci sarà,
abbiamo pensato
al cartellone degli eventi
estivi.
Benissimo, allora intanto abbiamo parlato del sociale, no? Perché poi abbiamo parlato di associazionismo, eccetera, di eventi anche quelli organizzati e promossi dal comune per quest'estate, e ovviamente ci sono poi i centri estivi, perché poi c'è lo svago, c'è il divertimento, c'è la passione e anche trattenere i nostri ragazzi, perché poi le scuole
finiscono, i genitori lavorano
e i ragazzi a casa poi si annoiano, non sanno cosa fare, e quindi anziché utilizzare, stare lì ore e ore sul PC o proprio smartphone, quindi col cellulare. Quest'anno, ma non è la prima volta, per la verità anche le passate amministrazioni comunali hanno inteso incentivare proprio la partecipazione e l'inclusività dei centri estivi. Ci sono delle agevolazioni economiche, sì, che avete previsto, sì, insomma. E c'è anche qui, diciamo, un bando sino al 20 giugno, gli operatori.
Beh, questo è il bando per gli operatori.
Per gli operatori, sì, poi che sono interessati, possono partecipare, perché anche qui, diciamo, c'è una disponibilità, perché il bando poi è rivolto alle famiglie per quanto riguarda la propria preferenza per i centri che saranno convenzionati con l'amministrazione comunale, col comune.
Col comune, sì. Infatti questo è il primo step, quello del bando per gli operatori, poi verrà pubblicato il bando per le famiglie. viene anche quest'anno riprodotto, come è accaduto anche lo scorso anno, sulla base di una, della capacità, cioè sulla base dell'ISA, quindi viene il
sono dei criteri,
dei criteri.
Chiaro che se uno guadagna facendo 50.000 euro all'anno non è che può andare gratis al centro estivo.
Però si sta facendo sia lo scorso anno
nemmeno il nostro Maurizio che guadagna l'ira di Dio
non può partecipare al centro estivo, non può partecipare. Una maggiore attenzione che è partito già dallo scorso anno per l'integrazione, infatti si sta l'ente anche nel bando rivolto agli operatori chiede o dà un maggior contributo a quegli operatori che mi inseriscono delle figure specializzate e professionalizzanti, delle figure specializzate per determinate categorie di utenze. Questo perché questo lavoro è stato fatto sia l'anno scorso che anche quest'anno insieme con l'assessorato dei servizi sociali e la consulta dei disabili. E loro, le famiglie, hanno partecipato tutti, tutti hanno dato un indirizzo, uno spunto per poter permettere di allargare questa offerta formativa anche in modo specializzato a determinate categorie di persone.
Benissimo, allora adesso sono le 17:16, siamo in diretta e qualche domanda scomoda arriva.
Vai.
Per forza di cose.
Mi sembrava strano.
Anche se voglio dire, l'amministrazione comunale non si è ancora espressa.
Tu non fai come Bruno Vespa, tu fai anche le domande scomode.
La maggioranza, non si è ancora espressa, qualcuno si è espresso.
Io
a titolo...
Io mi inizio a sventolare,
qualcuno,
il caldo.
A titolo personale su Facebook ha pubblicato delle foto, un bellissimo corso di
Francavilla. So già dove stai andando a parare.
Un bellissimo corso di Francavilla Fontana, bello, non so se Maurizio ci è mai stato questo corso di Francavilla.
È qui a due passi, è proprio passi. Qui.
Le porte... Corso Roma, via Roma, ecco, via Roma che è il salotto per eccellenza. Adesso vi chiedo, non vi posso dire cosa accadrà, perché l'amministrazione comunale sicuramente sta lavorando, sta pensando, so che... Salutiamo tutti i commercianti di esercenti di via Roma. Tutti
salutiamo
quanti,
tutti.
Con affetto e simpatia, che sono pure all'ascolto. Qualcuno è anche arrabbiato, più di qualcuno è arrabbiato. Comunque, hanno fatto pure loro una lettera chiedendo un ennesimo incontro per lo stato dell'arte. Sono anche preoccupati questi commercianti per le chianche, per il basolato, no? Qualcuno solleva qualche dubbio, qualche perplessità circa anche la regolarità di questi lavori, ma non entriamo nel merito,
non siamo dei tecnici
però l'opinione personale di Maria Angelotti, che ha girato il mondo.
Vai.
Allora, Maria Angelotti, avere una via interamente pedonalizzata, che cosa comporta dal tuo punto di vista? Qual è la tua opinione poi?
Allora,
personale,
io, ovviamente, io in questa fase parlo come Maria Angelotti, come cittadina di Francavilla Fontana, e quindi la mia è un punto di vista assolutamente personale. Io ovviamente, se chiedi a me, io sono a favore della pedonalizzazione di via Roma, come sono a favore della pedonalizzazione dei centri storici, perché ovunque, piccoli o grandi che siano, i centri storici, ovunque,
dobbiamo chiedere a Maurizio se funziona a Mesagne.
Andate a vedere cos'è il centro storico di Mesagne senza le macchine. Andate a vedere, funziona. E non è piccolo,
non è piccolo.
È anche grande. Detto questo, la mia opinione personale è la pedonalizzazione. Credo che sia proprio una questione proprio di bellezza in generale. Ma è stata sempre così. Cioè, anche prima di essere assessora, io vedevo via Roma intasata dalle macchine. Dicevo, ma... Non è bello passeggiare in una via, non mi piace passeggiare, non mi piace fermarmi a vedere le vetrine se devo avere i clacson che strombazzano e lo smog che mi impregna e che mi fa respirare aria malsana. Quindi la mia opinione personale è la pedonalizzazione. Io sono convinta che è ovvio che si tratti, io capisco la paura di alcuni commercianti, non tutti, di alcuni commercianti, perché i cambiamenti spaventano sempre. Però io sono anche altrettanto convinta che quella sia una grande opportunità. Quando a Roma, tantissimi anni fa, un esempio, ma diceva, Roma non è Francavilla, ma è un esempio, quando si decise di chiudere via dei Fori Imperiali e di renderla pedonale, credo che fu Ignazio Marino, ma non vorrei dire una sciocchezza, ci fu una vera e propria rivolta di chi voleva via dei Fori Imperiali con le macchine. Adesso è uno spettacolo e tutti ringraziano per quella scelta. Tempo al tempo.
Vabbè, linea alla regia per un'altra pausa. Allora, assessore Iurlano Angelotti si è già espressa a titolo personale, la domanda è scomoda. Via Roma, che facciamo? Qual è il suo pensiero?
Anche io condivido quello che ha detto Maria Angelotti, sempre a titolo personale. È bello andare nei paesi limitrofi.
Angelotti dice che farà footing.
Lei farà footing e io ci spero. Anche io spero di andarci a far footing. Anche nei paesi, è bello quando vai nei paesi limitrofi, vai nella vicina Celje Messapica e per raggiungere la piazza di Celje Messapica tu attraversi, cioè devi attraversare una serie di strade che
per arrivare
tutte chiuse perché e dici bello questo centro storico, capisco anche che Francavilla non ha
una conformazione diversa
differente, però da una parte bisogna iniziare, quindi bisogna rivalutare quello che abbiamo, cercare di renderlo più fruibile possibile a tutti i cittadini. E a chi vuole farsi una passeggiata in bici, al bambino che vuole andarci a giocare.
Anche, scusami, anche nelle vie, noi citavamo i borghi, i centri storici e i borghi, ma anche nelle vie delle città come via d'Aquino a Taranto, via Sparano a Bari, sono chiuse al traffico, sono piene di negozi.
Nelle vie commerciali, sì, delle grandi città.
Voi dite, bisogna soffrire all'inizio, perché tutte le rivoluzioni, no, portano dei cambiamenti, delle innovazioni, bisogna poi soffrire. Vediamo cosa.
Proviamoci, vediamo che cosa accade. Che cosa accade.
E l'altra domanda scomoda è sugli alberi. Il loggiato. Anche perché, peccato, non so se Maurizio si ricorda quante telefonate faceva quelle cabine telefoniche della Telecom.
Non mi dire che sei anche del comitato no cabine.
Ecco.
No, cabine, cioè, vuol dire, ricordo, ormai erano comunque simili ruderi, quindi ben venga toglierli, anche se ovvio tutti siamo passati da una telefonata alla cabina, dai gettoni e poi l'evoluzione con la scheda. Figurati quante. Quando chiamavamo mamma, siamo sul viale, sono 10:30, veniteci a prendere. Detto questo, la domanda è sui lecci, sugli alberi.
Lecci, insomma, lì c'è anche un'altra rivoluzione, no?
Io mi esprimo anche qui, c'è una motivazione, più volte è stato spiegato il perché.
Sono venuti qua l'assessore,
esatto, sono venuti, lo hanno spiegato. Io ritengo...
Il sindaco ha detto una cosa molto chiara, anche parlando con, incontrando dei ragazzi di un istituto comprensivo, dice, io sono il sindaco, alla fine devo decidere.
È chiaro, il sindaco deve decidere, deve fare sintesi, deve decidere, perché poi chi amministra ha sì il dovere di ascoltare, ma anche il dovere diritto di decidere, altrimenti normale. Non sarebbe il sindaco. Detto questo, anche qui, come per Via Roma, ovviamente la mia è il mio parere personale, la mia opinione sempre da cittadina, e che vadano rimossi. Primo, per una questione di barriere architettoniche.
Salutiamo gli amici dell'associazione Ucronia, insomma, Modugno e compagni.
Ognuno fa le battaglie che condivide, siamo in democrazia, tutti devono ovviamente difendere le cose in cui credono. Io, per esempio, credo che bisogna restituire quel marciapiede ai chi ha problemi motori, che può camminare, ma anche se la difficoltà a camminare in quei marciapiedi sconnessi non è soltanto di chi ha una disabilità, ma anche di chi non l'ha, perché deve stare attento a dove mette i piedi, se non inciampa. E poi perché io dico che non... nessuna ragione è superiore all'altra. E poi ce n'è una. Neanche il castello di Ferrara agli alberi. Non credo di aver visto la Rocca di Gradara, non agli alberi intorno, e potremmo citarne tante altre. Per una questione estetica. Sì, perché quel balcone da lì non lo possiamo spostare. Quel balcone lì e deve essere visibile a tutti, anche nell'ottica di una riqualificazione che sta avvenendo di quella piazzetta di fronte alla balconata, dove scopriremo il 20 una statua. Ci sono stati piantumati degli alberi, perché del fatto che lì siano stati piantumati degli alberi non ho sentito parlare a nessuno. Quando si piantano non sento voci che si levano.
Io raro, velocissimamente, che devo chiudere un altro argomento, veloce.
Balcone bellissimo.
Balcone
bellissimo.
Sei favorevole, basta. Allora... abbiamo parlato anche dei sussidi, insomma dei contributi per i centri estivi, ma la povertà non va in vacanza, perché anche quest'anno, così come ha fatto la precedente amministrazione comunale guidata da Bruno, anche quest'anno l'amministrazione comunale guidata da Antonello De Nuzzo ha deciso, sì è vero, i centri Caritas, quelli parrocchiali, chiudono, e quindi ne possiamo lasciare luglio, agosto e metà settembre, e chi comunque sta soffrendo, sta patendo, insomma quelli che sono i disagi, e ci saranno 35 pasti caldi giornalieri per 77 giorni. Anche qui c'è stato un impegno di spesa.
Un impegno di spesa, un bel impegno di spesa, ma è lo stesso che...
Perché la povertà non va in vacanza.
No, la povertà purtroppo non va in vacanza. Dobbiamo garantire a queste persone il diritto che abbiamo tutti, no? e quindi come avviene nel corso dell'anno, che ringraziamo le associazioni, le Caritas, chi li segue per tutto
nel corso,
il periodo, nel corso dell'anno, noi li sostituiamo solo in questo periodo estivo, e quindi abbiamo voluto impegnare delle somme, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, per poter garantire questi pasti caldi a questi cittadini in questo periodo, da luglio a settembre. Quest'anno la implementeremo in modo differente, perché diamo una possibilità diversa, vedremo, abbiamo pensato a dare un ticket, a ritirare loro stessi il pasto, perché poi accade, ci siamo accorti lo scorso anno, perché lo scorso anno ci ha aiutato a distribuire il pasto, andavano direttamente al vecchio laboratorio urbano, alla Croce Rossa. Diventa anche quello un problema, perché
diciamo, state riorganizzando,
questo, diamo la possibilità di poter ritirare il pasto in un altro punto più accessibile,
questo diciamo è un risultato, perché poi, perché diceva, la povertà non va in vacanza.
Non va in vacanza.
Io chiudo qui, io ringrazio, invito poi il radioascoltatore, i telespettatori, anche coloro i quali ci seguono da fuori Francavilla, di venire a trascorrere qualche giornata, qualche serata a Francavilla, perché ci saranno,
a cominciare dal 21 giugno.
Dal 21 giugno, perché ci saranno diversi eventi in fase di programmazione, alcuni già programmati che saranno annunciati, e quindi vedremo anche delle cose qui a Francavilla. Poi il pensiero personale su Via Roma e sugli alberi davanti al Castello Imperiale, vedremo come andrà a finire. Io intanto ringrazio l'assessore Iollaro e do il buon lavoro anche a Maria Angelotti per quello che è l'impegno.
Grazie profuso. E buon lavoro a voi.
Grazie, linea alla regia. L'appuntamento è fissato a venerdì prossimo con uno speciale tutto particolare che non vi svelerò, ve lo svelerà poi Claudio Turba.
Radio 85.